Continuiamo qui, versetti da 44 a 50, e così concludiamo il capitolo 12. Gesù allora gridò a gran voce: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, anche lo condanna. La parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me. È abbastanza strano, voi non ve le aspettavate di certo queste parole di Gesù, perché poche righe prima era scritto che Gesù se ne andò e si nascose da loro. E allora come mai adesso grida a gran voce? Dove si trova? È forse tornato indietro? No, non un mistero, ma una domanda che probabilmente rimane senza risposta. Le risposte potrebbero essere diverse: o l'evangelista ha sbagliato a mettere a posto le pagine, oppure Gesù ha detto queste cose solo ai suoi discepoli, ma allora non c'era motivo di gridare a gran voce, oppure l'opinione più corrente, questa, che qui semplicemente l'evangelista fa un riassunto di tutto quello che Gesù ha già detto nei capitoli precedenti. Infatti qui Gesù non dice nulla di nuovo, ma dice gli argomenti di tutta la sua vita pubblica. Che cosa ha fatto, cosa ha detto Gesù? Ecco, qui c'è un po' una sintesi della missione rivelatrice di Gesù, di come lui si è manifestato. E l'Evangelista la presenta come un grido a gran voce da parte di Gesù. È una cosa molto importante, quello che Gesù ha rivelato e quello che Gesù ha rivelato di se stesso. Egli si è rivelato come luce, si è rivelato come parola e come vita. In pratica è ancora un riprendere gli stessi argomenti che c'erano nel prologo. Adesso qui, con queste parole, si conclude la prima grande parte di cui è fatto il Vangelo, prima di cominciare il racconto dell'intimità di Gesù con i discepoli e poi la passione. Fin qui Gesù ha cercato di rivelarsi e non è stato capito, non è stato compreso neanche dai suoi discepoli. Andando avanti, poi si racconterà, vedremo domani, l'intimità di Gesù con i suoi quando comincia a lavar loro i piedi. Allora forse cominceranno a capire. Allora, come questa grande parte che alcuni chiamano il libro dei segni, altri lo chiamano con altri nomi, questa grande prima parte, i primi 12 capitoli del Vangelo di Giovanni, questa parte era iniziata con un prologo che era un po' una sintesi di tutta la rivelazione che è avvenuta attraverso Gesù, e si conclude con quest'altra piccola sintesi della missione rivelatrice del Signore. Gesù gridò a gran voce, non è la prima volta che sentiamo che Gesù grida nel Vangelo di Giovanni, è la terza volta, cioè nel capitolo 7, due volte, nel versetto 28 e 37, Gesù esclama o grida a gran voce, ed era proprio quando presentava se stesso. Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure io non sono venuto da me. Chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io però lo conosco. Con queste parole Gesù le ha gridate a gran voce. E poi, l'altra volta, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, eccetera. Così anche adesso Gesù grida. Sono parole quindi importanti da tenere bene a mente. Vediamo. Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Gesù non si presenta come l'ultima meta del credente, l'ultima meta del discepolo. Gesù è colui che ha detto e che dirà ancora: seguimi, perché Gesù è colui che porta al Padre. Quindi Gesù si offre perché noi crediamo in Lui, perché in questo modo la nostra fede raggiunge il Padre, raggiunge il Dio vivente. Ed è solo attraverso Gesù che la nostra fede può raggiungere il Dio vivente, il vero Dio, il Padre. Se volessimo fare senza Gesù, la nostra fede raggiungerebbe un'idea che noi abbiamo di Dio, ma non il vero Dio. Chi crede in me, non crede in me. Cioè, chi dà adesione alla mia persona non si ferma a me, ma arriva a colui che mi ha mandato. Quindi vediamo in queste parole che Gesù si fa vedere non come un superbo, come un guru che vuole attirare a sé, come una persona quasi maniaca del proprio io che vuol farsi vedere un Dio. No, Gesù vuole attirare la gente, e quindi per forza bisogna arrivare a Lui, ma per poterli portare al Padre. Gesù ama il Padre e vuole che gli uomini arrivino al Padre, loro sono salvati, ma ci arrivano attraverso di Lui. Per questo Lui si propone come luce del mondo, come pane di vita, come pastore, eccetera. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Anche questa non è una cosa nuova, l'aveva già detto, per esempio, e poi lo dirà ancora, nel capitolo 6, al versetto 40. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò. È la volontà del Padre, che chi vede il Figlio e crede in Lui. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Cosa vuol dire qui vedere? È solo il vedere superficiale dei nostri occhi? Certo no. Chi vede me vuol dire avere un incontro a tu per tu con Gesù e lasciarsi coinvolgere dal suo sguardo. Lasciarsi entrare nel suo cuore. Attraverso gli occhi noi vediamo qualche cosa di più generalmente. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Vedere Gesù vuol dire vedere la presenza di Dio, vedere la gloria di Dio. Ricordiamo come i greci avevano detto: vogliamo vedere Gesù. Ricordate Filippo cosa aveva detto all'inizio a Natanaele: vieni e vedi. Gesù stesso a quei due primi discepoli ex di Giovanni aveva detto: venite e vedrete. Quindi in questo vedere c'è di più che il semplice osservare con gli occhi di carne, c'è l'entrare nella conoscenza interiore di Gesù, nel suo cuore. C'è l'amore in questo vedere, come il vedere di una mamma o il vedere dello sposo che guarda la sua sposa. Così dopo, durante il colloquio che avrà durante la cena, uno dei discepoli dirà a Gesù, proprio Filippo, mostraci il Padre e ci basta. Basta vedere il Padre e siamo a posto. E anche allora Gesù ripeterà queste parole. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Chi ha visto me, ha visto la gloria di Dio. Ha visto la sua presenza, il suo amore, la sua salvezza. Secondo aspetto. Gesù è la parola del Padre. Lui ha parlato. Quindi, se qualcuno ascolta le mie parole, o meglio, si potrebbe anche tradurre, se qualcuno sente le mie parole e non le osserva, io non lo condanno. Perché non sono venuto per condannare il mondo, sono venuto per salvare il mondo. Che cosa vuol dire Gesù? Se qualcuno non osserva le parole di Gesù, Gesù non lo condanna, perché è già condannato. Gesù ha parlato per tirar fuori dalla condanna in cui l'uomo si trova. Gesù ha parlato per tirar fuori dalla tenebra in cui l'uomo si trova. Gesù ha parlato per tirar fuori l'uomo dal giudizio, dalla situazione di non salvezza in cui si trova. Quindi Gesù può dire, io non lo condanno, perché è già, si condanna da sé. O si potrebbe tradurre forse così, se qualcuno non le osserva le mie parole, non sono io a condannarlo. Non è mica colpa mia se resta lì dov'è. Ricordate quello che diceva il Salmo, o i Salmi, che poi parole che poi ha ripreso San Paolo nei primi capitoli della lettera ai Romani, dove San Paolo continua a insistere, a convincere tutti, sia i pagani, ed è abbastanza facile, ma soprattutto gli ebrei, ed è molto più difficile convincerli che siamo tutti peccatori. E allora citava il Salmo che dice, nemmeno uno, neanche un uomo è a posto davanti a Dio. Tutti sono corrotti, tutti abominevoli, non c'è nessuno. Quindi Gesù dice, non sono io a condannarlo, è già, l'uomo è già fuori del paradiso terrestre. Quindi se uno ascolta le mie parole e non le vive, non le osserva, non le prende sul serio e non cerca di praticarle, non sono io a condannarlo, rimane fuori da solo. Non fa i passi possibili che io propongo per entrare nel regno di Dio. Perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo che è fuori dalla salvezza, Gesù è venuto per portarlo in salvo. E qui ancora ci sono le stesse parole che c'erano anche in altri capitoli. Al capitolo 3 Gesù aveva già detto una cosa simile a questa. Così vediamo come qui proprio siamo davanti a una sintesi di tutto il Vangelo. 3:17 seguente. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Il mondo ha bisogno della salvezza, se no è fuori. E Dio ha mandato il Figlio per questo motivo. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Poi anche nel capitolo 8, al versetto 15, voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se giudico, o anche se giudicassi, il mio giudizio è vero, perché io non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. O Gesù non giudica nessuno, eppure è lui il giudizio, perché chi lo accoglie è salvo, e chi non lo accoglie rimane dov'è. Rimane nella sua situazione. Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Io come luce, ecco che torna di nuovo questo paragone, questa immagine della luce che Gesù riferisce a se stesso. C'è almeno altre 5 volte in questo Vangelo il riferimento a Gesù come luce, qualcuno l'abbiamo già vista, non so se volete che rivediamo ancora, nel prologo la luce veniva nel mondo, poi a Natanaele, no a Natanaele, scusate, a Nicodemo, Gesù dice ancora 3:19, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito la tenebre alla luce. Poi, ancora nel capitolo 8:12, io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Poi, dopo, nel capitolo che abbiamo visto qualche giorno fa, capitolo 9, finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Poi, in questo stesso capitolo 12, abbiamo già visto, al versetto 35, ancora per poco tempo la luce è con voi, camminate mentre avete la luce. E anche qui, in questo riassunto della rivelazione che Gesù fa, si presenta ancora come luce. Io come luce sono venuto nel mondo. Quindi è necessario. Senza di lui il mondo sarebbe nella tenebra. Gesù non è un qualcosa di facoltativo per gli uomini, come il sole non è facoltativo. È necessario, altrimenti l'uomo vive e non vive. Come luce sono venuto, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Credere. Ecco che cos'è importante, credere in Gesù, non crede a quello che dico, ma crede in me, dar l'adesione alla sua persona. È lui l'inviato di Dio, colui che il Padre ha mandato. Quindi Gesù è colui che salva l'uomo dalla cecità, che vuol dire anche dall'inutilità, dalla confusione. Ecco, questa è una prima parte, questi primi tre versetti. In questi primi tre versetti Gesù parla della luce e del vedere, vedere e la luce, primo aspetto. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole ha chi lo condanna. La parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno. In che modo? L'ultimo giorno si può dire, ma tu hai sentito questa parola l'hai ascoltata, perché non l'hai presa sul serio? Perché ti sei condannato a rimanere nella tenebra quando avevi la luce? Quindi non è Gesù che condanna, ma la parola che è uscita dalla sua bocca, la parola che ho annunziato. Che parola era? L'Evangelo, la buona notizia. E gli uomini non l'hanno presa, non l'hanno accolta. A chi lo condanna? Un'altra volta Gesù aveva detto una cosa del genere ai farisei che studiavano le scritture e ha detto che li condannava niente meno che quel Mosè al quale essi volevano riferirsi. 5:45. Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre. C'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha parlato, egli ha scritto. E quando è che Mosè ha scritto di Gesù? Deuteronomio 18, 18. Il Signore mi rispose, quello che hanno detto va bene, io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli, e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Quindi ci troviamo di fronte a questa situazione. Gesù ha dato la parola di Dio. E come facciamo noi a sapere che la parola di Gesù è la parola di Dio? Lo sappiamo, qui non lo dice, te l'ho già detto, da quello che Gesù ha compiuto. Si poteva capire che lui non veniva da se stesso, non veniva dal maligno, ma veniva dal Padre. Perché le opere di Gesù erano opere di vita. Erano opere di amore, erano opere chiaramente di Dio. Anche il cieco se ne era reso conto che non poteva essere che divina l'origine di Gesù. Quindi chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? Ha avuto tutte le occasioni per vedere con gli occhi attraverso i segni che io sono venuto dal Padre e quindi poteva anche accogliere le mie parole e osservarle. La parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno. Quale sarà l'ultimo giorno? È il giorno che verrà fra alcuni secoli, se viene la fine del mondo, può darsi. Ma forse Gesù non ci fa aspettare così tanto. L'ultimo giorno può essere quel giorno che incomincia con la sua morte. Quello è l'ultimo giorno. Quello che incomincia con la morte di Gesù. La parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. Ecco ancora che Gesù è preoccupato di non attirare gli sguardi a sé, ma di prendere quasi per mano, sì, prendere con sé la gente, ma per portarla al Padre. Le parole che vi ho annunziato, io non ho parlato da me, ma il Padre, Lui mi ha ordinato, io sono in obbedienza. Ecco. La divinità di Gesù in che cosa consiste? Nella sua obbedienza al Padre. Nella sua completa obbedienza, obbedienza d'amore. Dio è amore, Gesù ama. Rende piena la sua vita di amore, ma di che tipo di amore? Dell'amore che ubbidisce. Per questo non si può dire Gesù si fa Dio, come dicevano i giudei. No, Gesù ubbidisce a Dio, è l'obbediente. La pienezza della sua divinità consiste nella pienezza d'amore e obbedienza. Proprio perché Gesù vede Dio come amore, come Padre che dà la vita. Mentre chi accusava Gesù di farsi Dio, vede Dio come potere, come padrone. Allora uno che si fa Dio diventa un concorrente di Dio, diventa un Lucifero. Allora è bene condannarlo. Ma Dio non è padrone, non è potere. Dio è amore. Allora diventate tutti Dio e Lui sarà contento. Cioè diventate tutti amore, amore fino alla fine. E Dio non può essere che felice, non è geloso. Non è geloso dell'amore. ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. Anche nel capitolo 7 troviamo una parola che assomiglia, 7:17. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà conoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Perché quindi non riuscivano i giudei e anche altri a prendere le parole di Gesù come parola del Padre, come parola di Dio? Perché non vogliono fare la sua volontà. Chi vuol fare la sua volontà riesce a capire e ad accettare che la parola di Gesù viene dal Padre e che quindi anche lui è inviato da Dio. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Ma questo l'aveva già detto al capitolo 7. La parola di Gesù è necessaria per l'uomo, è la parola del Padre. E io so che il suo comandamento, il comandamento del Padre, è vita eterna. Quindi il Padre ci dà la vita attraverso Gesù, attraverso quello che Gesù ha detto. Per gli ebrei, vita eterna era la legge. Ma come abbiamo visto per altri aspetti, Gesù ha compiuto, ha completato la legge ed è diventato lui quindi la legge definitiva di Dio. Lui la sua persona. Il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me. Gesù non ha cambiato nulla, non ha fatto modifiche alla parola del Padre, non le ha interpretate in maniera larga o in maniera stretta come litigavano i farisei con gli altri per l'interpretazione della legge. Le cose che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me. Il comandamento del Padre è vita eterna. Il comandamento naturalmente ci viene osservato, perché se resta lì sulla carta o se resta lì parola inascoltata di Gesù, non serve, diventa di condanna. Invece il comandamento osservato è vita eterna. E l'Apostolo Paolo insiste nella lettera agli ebrei e nella lettera ai Galati, insiste molto nel dire proprio queste cose, che ormai la vita eterna, la nostra salvezza, la nostra giustificazione, non è più l'osservanza della legge, ma è la fede in Gesù. Perché Gesù è la parola definitiva che ha completato, che ha inglobato nella propria vita tutta la legge, cioè tutto l'amore del Padre, tutta la volontà di Dio per gli uomini. Quindi chi crede in Gesù compie l'opera di Dio, può godere la salvezza. Vediamo un passo, per esempio, lettera ai Galati, al capitolo 3. Versetto 2. Questo solo vi vorrei sapere da voi: è per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver creduto alla predicazione? Che predicazione si intende? Questa parola di Gesù, l'annuncio di Gesù, della persona di Gesù. E poi più avanti, nello stesso capitolo, la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché ai credenti la promessa venisse data in virtù della fede in Gesù Cristo. Prima però che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è per noi come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo perché fossimo giustificati per la fede. Non è inutile la legge. La legge ci ha condotti a Gesù che l'ha vissuta in pieno e completa. A noi resta la fede in Gesù, l'accogliere. Ma appena è giunta la fede, noi non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, perché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Poi ancora nella lettera ai Romani, eccetera, tante volte San Paolo insiste con questo, ma in fondo non c'è niente di nuovo di quello che ha detto Gesù. Gesù presenta se stesso come la guida al Padre, come la vita eterna, come la luce, come la vera parola, la vera legge. Ecco, noi continueremo quindi anche oggi a guardare a Gesù, che è l'unico, lui la sua persona, l'unico che ci porta a quella meta dove vorremmo sempre arrivare. Abbiamo tanti sogni nella nostra vita, quando è che si realizzano? Quando la nostra vita entra in comunione piena con Gesù. Allora si realizzano tutti i nostri sogni, o meglio, i contenuti più profondi dei nostri sogni. E quello che sogniamo noi è di realizzarci. E quando è che siamo realizzati? Quando in noi diventa piena la fidelanza a Dio, la vita eterna, quindi la vita d'amore. Quando la nostra vita giunge a donarsi completamente, a offrirsi, diventa amore, allora è pienamente realizzata. E i nostri sogni sono tutti completati, non ne abbiamo più dopo sogni, non ne avremo più. Ecco, rileggetevi allora queste parole di Gesù che sono un po' un riassunto di tutto il suo Vangelo prima di accostarci alla sua passione. Siamo grazie per il suo.